Laudetur Jesus Christus.
Le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il Papa a Castel Gandolfo per un periodo di riposo, servono dialogo e diplomazia per la pace, non le armi. Ucraina verso l'incontro in Alaska tra Stati Uniti e Russia, Trump pronto ad offrire garanzie di sicurezza americane a Kiev. Ancora attacchi israeliani a Gaza con decine di morti, Israele annuncia nuovi insediamenti dei coloni in Cisgiordania. 7 anni fa il crollo del Ponte Morandi, Genova ricorda le vittime. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Cessate il fuoco e accordo di pace in Ucraina, risoluzione della crisi umanitaria e della fame e liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza. Sono le preoccupazioni di Papa Leone e della Santa Sede per problemi che non si possono risolvere con la guerra. Parole che il Papa ha rivolto ai giornalisti ieri pomeriggio appena arrivato a Castel Gandolfo, dove trascorrerà un secondo periodo di riposo fino al 19 di agosto. Ascoltiamo una breve riflessione di Papa Leone sull'incontro di domani tra Trump e Putin in Alaska.
Vediamo come possono mettersi, diciamo, d'accordo, perché è la guerra dopo tanto tempo, non stanno riuscendo più a, cioè, quale il fine, quindi bisogna sempre cercare il dialogo e il lavoro diplomatico.
E sono in una fase conclusiva i preparativi per l'atteso vertice tra il presidente degli Stati Uniti Trump e l'omologo russo Putin, in programma domani in Alaska alle 11.30 ora locale, le 21.30 di domani in Italia. Per Putin l'amministrazione Trump fa sforzi efficaci per porre fine alle ostilità, in agenda anche possibili intese commerciali tra Washington e Mosca. Conclusa la visita di Zelensky a Londra, ce ne parla Silvia Giovanrosa.
Una discreta delegazione di ministri seguirà Putin al vertice di domani, tra questi il titolare degli esteri Lavrov, il consigliere per la politica estera Usakov, l'inviato speciale per gli investimenti e la cooperazione Dmitriev. Ad incentivare la pace in Ucraina la Casa Bianca dunque potrebbe mettere sul tavolo delle trattative anche questioni di ordine economico e commerciale. Secondo il quotidiano britannico Telegraph, Trump potrebbe offrire a Putin l'accesso a minerali e terre rare proprio in Alaska, oltre a revocare alcune sanzioni all'industria aeronautica imposte a Mosca. Secondo alcune fonti, inoltre, Trump avrebbe confermato che gli Stati Uniti sono disposti a fornire a Kiev mezzi per scoraggiare una futura aggressione russa in caso di cessate il fuoco, ma a determinate condizioni. Al summit seguirà una conferenza stampa congiunta e dall'incontro con il premier britannico Starmer, a colloquio questa mattina con il presidente ucraino, sono giunte ulteriori rassicurazioni sulla collaborazione degli alleati europei alla causa di Kiev. Sul campo intanto prosegue l'avanzata di Mosca nel Donetsk, che non si fermerà durante il vertice. Le autorità di Kiev denunciano la morte di almeno 8 persone in diverse regioni nelle ultime 24 ore.
E andiamo sull'altro fronte di guerra, nella striscia di Gaza, dove si è consumata l'ennesima giornata di violenze, mentre continua a far discutere il piano di occupazione israeliano dell'enclave palestinese, che ieri è stato approvato anche dallo Stato Maggiore dell'Esercito. Tensioni alimentate anche dai nuovi insediamenti in Cisgiordania annunciati dal ministro delle Finanze israeliano. Ce ne parla Marco Guerra.
All'indomani dell'approvazione da parte dello Stato Maggiore dell'esercito israeliano del piano dell'offensiva su Gaza, arriva un nuovo annuncio che innalza ulteriormente la tensione. Il ministro delle Finanze israeliano, il falco della destra radicale Smotrich, afferma di aver dato il via libera ad un insediamento di 3.400 unità abitative per coloni in Cisgiordania. Un piano che, ha commentato, seppellirà l'idea di uno Stato palestinese. Poco dopo, il viceministro degli esteri Haskel ha ribadito che tra i 5 principi chiave per porre fine alla guerra ci sono un'amministrazione civile non israeliana per Gaza e la smilitarizzazione di Hamas. Il gruppo armato palestinese, dal canto suo, ha detto che saranno rilasciati gli ostaggi e richiamati i suoi combattenti in cambio del ritiro delle truppe israeliane. Intanto oltre 100 ONG accusano Israele di usare gli aiuti come un'arma, mentre proseguono i combattimenti. 54 morti, 831 feriti palestinesi nelle ultime 24 ore, secondo il Ministero della Salute controllato da Hamas.
Nel Mediterraneo sono riprese all'alba di oggi le ricerche dei dispersi dopo il doppio naufragio di ieri a 14 miglia da Lampedusa. Alla camera mortuaria della maggiore isola delle Pelagie al momento ci sono 23 cadaveri, ma i morti accertati sono 27. Iniziati i colloqui del personale della Croce Rossa Italiana con i superstiti, serviranno a ricostruire cosa è accaduto. Intanto nella notte sono sbarcati 156 migranti dopo il soccorso di 3 imbarcazioni. Ai nostri microfoni Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana.
Al momento chiaramente la guardia costiera, le autorità preposte stanno continuando le operazioni di ricerca. All'hotspot siamo stati così depositari delle testimonianze così tragiche, che la situazione all'hotspot è sempre quella di assistere le persone che arrivano e l'impegno anche sul supporto psicosociale. Alcune donne hanno addirittura perso proprio tutto, una situazione ai limiti dell'umano, come purtroppo ne accadono tante che non conosciamo, perché io sono assolutamente convinto che ci siano persone che non riescono ad arrivare sulle nostre coste.
Queste guerre che funestano il mondo, che impatto hanno sui flussi migratori?
Ma questo comporta un arrivo maggiore di persone. Sono situazioni nel Sudan, nel Corno d'Africa, anche nel Sahara, che sono situazioni di guerra da decenni, e poi c'è la crisi in Medio Oriente, dove ci sono possibili movimenti importanti anche di persone.
Il 15 agosto del 2021 i talebani entravano a Kabul e riconquistavano il potere in Afghanistan dopo il ritiro delle forze internazionali che operavano nel paese dal 2001 proprio per sradicare il governo islamista giudicato responsabile dell'11 settembre negli Stati Uniti. Da allora la situazione dell'Afghanistan e soprattutto quella delle donne è peggiorata, come spiega al microfono di Stefano Leschinski la direttrice di Human Sonlus, che continua a operare con difficoltà nel paese asiatico.
Le cose non sono assolutamente migliorate, tutt'altro. Noi abbiamo una popolazione di circa 43 milioni di persone, 23 milioni di persone necessitano ancora di un'assistenza umanitaria, quindi la crisi sicuramente non è migliorata. 5 milioni di persone stanno effettivamente morendo di fame. C'è stato un grande influsso di afghani che sono tornati da paesi vicini, dall'Iran, dal Pakistan, solo nel 2025 più di 2 milioni di persone. Questo afflusso non la migliora.
Afghanistan nega qualsiasi libertà alle donne, qualsiasi riconoscimento.
Sicuramente anche dal 2021 ad oggi la condizione delle donne è peggiorata. Quindi siamo partiti da una imposizione di un hijab, quindi di una copertura di tutto il corpo, fino ad arrivare poi al effettivamente le bambine sopra la prima media non possono andare a scuola, quindi sicuramente c'è una continua e progressiva erosione dei diritti della popolazione, specialmente di quelli delle donne.
La pagina italiana 7 anni fa il crollo del Ponte Morandi a Genova era il 14 agosto del 2018. Genova ha ricordato oggi la tragedia alle 9 nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa. Monsignor Marco Tascar, arcivescovo di Genova, ha celebrato la messa in suffragio delle 43 vittime. Un ricordo, ha detto Monsignor Tasca, che deve essere memoria orientatrice per il futuro. In un messaggio al sindaco di Genova, il presidente della Repubblica Italiana Mattarella ha parlato di una ferita indelebile, la tutela delle infrastrutture, ha scritto il capo dello Stato, non ammette negligenze. E andiamo alla pagina della cultura. Fino a ottobre il Museo di Villa Borghese a Roma propone Racconti di Luce, viaggio immersivo nella storia della galleria. Disponibile in italiano, inglese, francese e spagnolo e nella lingua dei segni italiana, Racconti di Luce ha un biglietto dedicato che il 15 agosto sarà gratuito. Le proiezioni avvengono il venerdì e il sabato alle 21:15. Ce ne parla Giulia Galeotti.
Come può un parco ringraziare le persone che lo vivono e come possono le persone ringraziare un parco che li accoglie? Fa entrambe le cose, Racconti di Luce, lo spettacolo visivo coordinato da Agnese Murrali che fino all'11 ottobre animerà la facciata posteriore del Museo di Villa Borghese a Roma.
Io, custode della Villa Borghese, questo pubblicamente dichiaro, chiunque tu sia, purché da uomo libero, va pure dove vuoi, domanda quel che desideri, vai via quando vuoi. Queste delizie sono fatte più per gli ospiti che per il padrone.
Unendo storia, arte, impegno sociale e tecnologia, ripercorrendo le vicende della Galleria Borghese, Racconti di Luce è una storia visiva che declina domande preziose. Di chi siamo figli? Come si sono formate le città che conosciamo oggi? Che significato può avere un dono fatto da un singolo alle comunità future? L'augurio è che Racconti di Luce trovi sempre più pubblico, non solo tra i turisti e i romani, ma anche tra le scuole, rendendo così i bambini di oggi cittadini di domani, consapevoli della loro storia e dei loro parchi.
È tutto per questa edizione, da Alberto Giovannetti in regia e da Luca Collodi. Grazie per l'attenzione. Le notizie della Radio Vaticana tornano alle 3 del pomeriggio.